È successo di nuovo, non capisco perché non va la sigla, e sono io che sto facendo qualcosa di sbagliato sicuramente, ma è un bel fatto. Questo è, considera l'armadillo, noi e altri animali del bel martedì 7 di aprile 2026, e mi fa impazzire questa cosa e davvero non riesco a capire. Siamo su Winamp, siamo sullo studio 2, è un fatto suggestivo e chissà, i tecnici sicuramente prima o poi mi aiuteranno a capire che cosa è successo, ma non ci spaventiamo, andiamo avanti, anche perché tra poco vi presento la nostra ospite di oggi. Fatemi dire però sapete la questione del piombo nelle munizioni, per cui c'è stata un'importante mostra che sta girando e che è arrivata anche a Milano al Museo di Storia Naturale, corredata da una serie di eventi che l'hanno in qualche modo vivacizzata, aggiungendo una serie di elementi e di incontri possibili. Ma il ragionamento è che questo incontro a proposito del piombo si ripropone a Palamonti Bergamo alle 20:30 domani 8 aprile, si chiama Senza Piombo, è meglio per tutti, cacciatori per primi. A parlarne sarà Enrico Bassi, che è il ricercatore che nel corso di questi anni ha lavorato sulla questione e ha anche in questo senso aggiunto la questione. Io intanto ringrazio Roberto Sambo per essere accorso in mio soccorso, ma comunque sia, la questione non, al momento non si risolve. Va bene, comunque ecco, adesso sì, e chissà cos'è successo, non lo sappiamo, me lo spiegherà poi. Grazie Roberto Sambo. No, è perché partire senza la sigla mi fa sentire un po' scoperto, un po' nuda, non so come spiegare. Ma adesso che ci siamo rassicurati con la questione, ricordando sempre che prossimamente torneremo a parlare ancora una volta di lupo, perché quello che è successo la settimana scorsa, tipo due lupi uccisi in vari contesti, ci costringe ancora una volta a riaffrontare questa questione. Ma adesso, invece di andare per boschi, per praterie, per pianure, ce ne andiamo per mare e diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che ringrazio moltissimo, che è la professoressa Elena Valsecchi, che è dell'Università Milano Bicocca. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno Cecilia, buongiorno.
Grazie per essere tornata tra noi.
Perché il nostro appuntamento annuale lo facciamo sempre.
Esattamente. perché noi ci eravamo sentiti appunto l'anno scorso giù di lì a proposito della foca monaca, quindi eravamo ancora una volta in mare, ma questa volta affrontiamo una specie ancora più forse particolare, e vorrei che lei ci aiutasse a capire di chi diavolo stiamo parlando, ma anche come e perché questo settore in cui lei si muove, cioè quello del DNA ambientale, sta diventando un elemento estremamente prezioso per monitorare il mondo animale. Ecco, professoressa, certo. Che cosa avete scoperto?
Allora, intanto abbiamo scoperto una nuova specie per il Mediterraneo, ma non è assolutamente una nuova specie, è una specie conosciuta, si trova in acque tropicali, semitropicali, ma in tutto il nostro pianeta. Quindi da questo punto di vista niente di nuovo. La cosa invece assolutamente sorprendente è che questa specie, che non è mai stata registrata nel Mediterraneo né come avvistamento né come spiaggiamenti, sì, c'è apparsa attraverso il DNA ambientale, no? Dicevi bene che l'anno scorso avevamo parlato di foca monaca, ma 2 anni fa avevamo parlato della possibilità di prendere campioni di acqua da traghetti in movimento, e sì, questa metodologia è stata quella utilizzata nel progetto LIFE Conceptu Maris, finanziato dall'Unione Europea e che si è appena concluso, e quindi noi siamo finiti con una marea di dati, erano quasi 500 campioni raccolti nell'arco di 2 anni, e con l'idea appunto di monitorare un po' sia la cetofauna, quindi cetacei presenti, ma anche un po' di ricostruire quella la catena trofica che lega i cetacei, perché noi non vogliamo soltanto sapere dove sono, ma perché sono, dove li troviamo.
Certo.
E quindi niente, ci siamo lanciati in queste cose. Allora, lo studio del DNA ambientale, che poi potremmo anche riprenderlo, però cosa ha una caratteristica? Che noi siamo gli ultimi ad avere i risultati, perché tu devi continuare a raccogliere campioni, poi idealmente farli correre in un'unica corsa in modo tale che tutto è assolutamente standardizzato. E nel fare questo, alla fine del 2025, abbiamo trovato questa specie, adesso possiamo finalmente nominarla,
sì,
che è il Kogia. Il Kogia, questo è un delfino. Allora, viene chiamato capodoglio nano o
sì,
capodoglio pigmeo, perché ha delle caratteristiche simili al capodoglio. Tra queste sono appunto la forma della testa, la presenza di questo organo che viene detto dello spermaceti, il fatto di avere i denti esclusivamente sulla mascella inferiore, e questo è legato al tipo di alimentazione, che è molto simile.
Sì.
Però in realtà non dobbiamo pensare a un animale grande, cioè parlando di cetacei, perché è come un grosso delfino, circa di 3 metri di lunghezza, e quindi è appunto per la prima volta è stato scoperto nelle nostre acque.
Professoressa,
abbiamo trovato addirittura 10 campioni diversi, sì, mi dica.
No, volevo dire, professoressa Valsecchi, ma possiamo dire che è un po' tipo un globicefalo, cioè di quella stazza lì?
Sì, beh, come dimensioni ci siamo, però ecco, mentre per un delfino noi immaginiamo il rostro appuntito, il becco,
sì,
invece
certo,
in realtà si hanno una testa tonda, proprio perché è occupata da questo organo dello spermaceti che ci dà comunque delle informazioni, cioè questo organo viene utilizzato sia per l'ecolocalizzazione, ma soprattutto per la galleggiabilità, per regolare la galleggiabilità. Quindi ci dice già che un animale di profondità che abita la zona mesopelagica, dove va a nutrirsi di cefalopodi, quindi come il parente alla lontana, che è appunto il capodoglio.
Quindi il calamaro è come dire, in questo senso è purtroppo la vittima di ambedue le specie.
Ci sta, e infatti ci torna anche il fatto che, poi andando a vedere, perché noi durante queste crociere campioniamo lungo tutta la rotta, il che vuol dire che a volte ci troviamo a campionare anche di notte,
sì,
che è sempre, come si può immaginare, bisogna mettere la sveglia alle 3, alle 4, scendere in sala motori, prendere i campioni, eccetera. Però diciamo che poi veniamo premiati, perché quello che succede di notte, cioè troviamo che effettivamente tanto c'è una differenza nella comunità che troviamo di notte, quindi questo ci rassicura sul fatto che il DNA ambientale effettivamente campiona quello che c'è lì fuori in quel momento, cioè non sono degli avanzi della giornata. Questa è la prima cosa, ma noi abbiamo visto che di queste nostre 10 positivi per questa specie, che è appunto il Kogia breviceps, avvenivano per la maggior parte delle volte di notte, cioè 7 su 10 di notte, considerando che i campioni notturni sono soltanto un terzo dei campioni totali. Quindi, e questo è interessante perché probabilmente loro hanno più attività di notte, anche perché poi i cefalopodi, i calamari, eccetera, vanno verso la superficie, quindi trovano un po' un punto di incontro.
Senti,
e comunque,
sì,
niente, quindi questo era il primo, diciamo, risultato, per cui io stessa ero molto scettica, perché qua se lo diciamo in giro nessuno ci crede, per cui è andata bene, perché comunque abbiamo fatto ulteriori indagini, e infatti se lei chiede a me, cioè a me non sorprende tanto che ci sia questa specie nel Mediterraneo, quanto il fatto di avere trovato degli indizi che probabilmente è nel Mediterraneo da parecchio tempo. E come abbiamo fatto a dire questo? Perché questa sequenza che abbiamo trovato l'abbiamo paragonata con dei campioni che abbiamo invece dall'Atlantico. Questo campione invece è proprio dell'animale fisico che si è spiaggiato. Questo abbiamo un altro progetto in parallelo per cui studiavamo, avevamo a disposizione questi campioni, per cui ho detto beh, andiamo a vedere esattamente lo stesso pezzettino se ha una sequenza identica. E questa comparazione ci ha consentito di dire due cose. Beh, innanzitutto che effettivamente si trattasse del Kogia brevicep, perché il primo dubbio sorto è: non sarà il cugino Kogia sima, che anche lui è estremamente raro, però almeno abbiamo avuto due o tre spiaggiamenti nell'arco degli ultimi 30 anni. E quindi questa era l'idea. Invece questo è stato escluso perché dalla sequenza del Kogia sima abbiamo circa un 8,6% di differenza, che è tanto per un frammento così piccolo. Ma abbiamo anche visto che la sequenza non era esattamente identica a quella dei Kogia brevicep che sono lì fuori nell'Atlantico, ma addirittura noi avevamo campioni appunto sia dalle Canarie, Portogallo, Spagna, Francia e Regno Unito, in Scozia, sì. Abbiamo visto che quasi era più vicino a quello scozzese e delle Canarie che non a quelli immediatamente fuori da Gibilterra, il che vuol dire che cioè, lui è qui da un bel po', probabilmente appartiene, cioè, è una popolazione, noi diciamo relitta, no? Relitto che è rimasta isolata per parecchio tempo al punto tale di essersi diversificata, ma parliamo di una o massimo due paia di basi. Quindi questo secondo me è il
dato. Cosa vuol dire? Scusi, cosa vuol dire uno o due paia di basi? Scusi.
Sì, no, perché il DNA è fatto da questi mattoncini, no, che vengono chiamati basi nucleotidi, che quindi sono questi diversi mattoncini e sono nella stessa specie, almeno per questo pezzetto di gene che noi cerchiamo nel DNA mitocondriale è identico per tutti gli appartenenti alla stessa specie. In questo caso abbiamo delle minime differenze e siccome queste variazioni si accumulano nel tempo, le mutazioni no, genetiche si accumulano nel tempo, quindi questo ci dice che c'è un certo intervallo evolutivo che ha consentito, insomma, diciamo, la popolazione del Mediterraneo di essere leggermente diversa rispetto a quelle nell'Atlantico.
Sì, ma questo, mi scusi, è un passaggio che potremmo datare a 50 anni, 100 anni, 1000 anni, che cosa voglio dire? Una specie che...
È difficile da poter dire, da stabilire, sì. Perché non tutto il DNA diciamo evolve alla stessa velocità, quindi qua andremo un po' nel tecnico e quindi anche perché questo è un gene che codifica, quindi i geni che codificano si modificano meno rispetto alle parti non codificanti, perché qualsiasi variazione nella parte non codificante non ha un esito, diciamo, letale possibile, mentre nella parte codificante sì, quindi ecco, non potremmo dire, ma sì, però sicuramente parliamo di tante generazioni, secondo sì. me tante, cioè direi diverse migliaia di anni.
Ecco, per capirci.
Non l'altro ieri.
Sì, esatto. Adesso le spiego anche perché di questa mia domanda. Perché, ad esempio, Claudio scrive dicendo: essendo un cetaceo tropicale, un'ulteriore prova che il Mediterraneo si è surriscaldato. Non mi pare una bella notizia. E Iggy dice, un altro ascoltatore, dice: veramente molto interessante la ricerca di cui sta parlando. Illustrare le modifiche che la fauna marina sta subendo a causa del surriscaldamento delle acque è molto poco discusso nel mainstream negazionista italico. Questo quindi Iggy fa addirittura insomma più considerazioni in un solo intervento. Ecco, ma è troppo semplice dire che il ritrovamento di questo DNA è legato al surriscaldamento del globale e
sì,
quindi del Mediterraneo?
Io non lo connetterei, nel senso che è una specie comunque cosmopolita, ce ne abbiamo dati per esempio da Sudafrica, quindi non è che è una specie d'acque calde, diciamo si trova evidentemente bene anche nel Mediterraneo. Probabilmente c'è entrato in qualche periodo storico e secondo me la parte più interessante è capire perché c'è rimasto dentro, cioè si trova bene, oppure un'altra possibilità è considerare che l'uscire dal Mediterraneo, cioè il Gibilterra stesso rappresenta una sorta di muro ecologico, no? E se è così perché?
Certo.
Perché non sono riusciti, cioè si sono persi dentro. Va anche detto che la natura funziona sempre in termini economici, no? Cioè avere il massimo risultato con
sì.
la minima spesa, per cui se li trova, cioè se all'interno del Mediterraneo li si trova bene, trova le specie su cui diciamo si alimenta, perché uscire? Ma c'è anche, io ho fatto una valutazione che però sarà difficile poterla diciamo testare, però
sì.
noi sappiamo benissimo che appena fuori da Gibilterra ci sono questi pods, questi gruppi di orche
sì.
e che sono lì belle attive, quest'orca iberica, quindi probabilmente, tra l'altro loro sono, cioè l'orca sappiamo che si nutrono anche di altri mammiferi
certo.
marini
certo.
e loro, tutti i mammiferi marini sono comunque attrezzati per l'ecolocalizzazione, comunque per ascoltare e riconoscere suoni di altri emessi da altri mammiferi marini, quindi sicuramente no, è come un attimo, cioè camminare nella savana, se tu senti il ruggito del leone sicuramente
certo.
non
giri
entri oltre.
Esatto.
E quindi potrebbe essere questa la
cioè
storia.
Le orche, guardi che è molto affascinante questo ragionamento. Allora, sappiamo che ci sono queste orche che peraltro ormai si sono specializzate anche nel interagire con i natanti facendogli del male ai natanti, mettiamola così, per cui io ho sempre le dita incrociate perché prima o poi lo so che queste orche diventeranno oggetto di pesanti repressioni, mettiamola in questa maniera. Però adesso, al di là delle mie sciocchezze, quindi potrebbe persino essere che insomma le orche funzionino quasi da guardie di frontiera in qualche modo, che chiudano sì. l'uscita del Mediterraneo a queste specie che ci sono entrate magari perché inseguivano quel calamaro lì Giacomello, insomma.
esatto, potrebbe essere, questo noi non lo sappiamo sicuramente, cioè perché secondo me è importante questa scoperta, perché adesso si farà più attenzione a questa specie, perché
certo.
è vero che è una specie estremamente elusiva e quindi anche quando viene su in superficie per respirare, perché comunque mammifero è, cioè lo fa in modo estremamente discreto,
sì.
cioè proprio a pelo d'acqua, non esce quasi mai, no? Alcuni cetacei fanno il breaching, saltano fuori, loro no, quindi sono molto difficili da identificare. E una parte interessante proprio di questo progetto è che siccome la parte molecolare era solo una minima parte, ma i miei colleghi partner di progetto erano sulla nave a fare osservazioni,
sì.
chiaramente nelle ore diurne, e quindi ho detto, ma scusa, guardiamo un po' i loro dati, e chiaramente loro hanno una lista di specie attese, e ogni tanto quando magari la specie è troppo lontana, magari contro luce, eccetera, dicono grande cetaceo, piccolo cetaceo, medio cetaceo, non meglio identificato, anche perché la nave va e si sposta, per cui tu ti allontani dal punto dove eventualmente hai visto
sì.
un animale. E tra l'altro loro hanno tantissimi dati, perché loro non è che salgono a fare le osservazioni solo quando noi raccogliamo il DNA ambientale, ma anzi dal 2007 che continuano a raccogliere dati. Ora, questa specie non l'avevano mai vista, ma è anche vero che non era inclusa nelle specie che potevano esserci nel Mediterraneo. E quindi io sono andata a cercare di matchare un po' quelli che erano i nostri risultati positivi e vedere cosa vedevano loro, e effettivamente era sopra rappresentato statisticamente i casi in cui loro segnavano medio cetaceo non identificato. E quindi probabilmente loro vedevano qualcosa che era lui, era il Koja Brevicek, ma mai più avrebbero potuto dirlo, sia perché appunto non, nessuno l'ha visto in faccia, magari c'era soltanto questa pinna dorsale appena fuori, a pelo d'acqua. E quindi questo è interessante, perché adesso sapendo che c'è, sicuramente si può fare più attenzione. Infatti stiamo reperendo foto, adesso anche il comunicato stampa è uscito con delle foto che dei colleghi ci hanno gentilmente messo a disposizione sia dalle Canarie che dalle Hawaii, e proprio almeno sappiamo un attimo come aspettarci.
Certo.
A tutti gli effetti sembra un delfino, tranne se tirasse fuori la testa lo riconosceremmo subito.
Si capirebbe. Senta, peraltro ha anche quest'altra particolarità, leggevo che in realtà loro c'hanno anche una specie di sacca d'inchiostro, no? Che hanno
esatto,
anche questo sistema
esatto.
difensivo ulteriore.
Esatto, e a me è proprio venuta in mente questa cosa, perché io non mi spiegavo, ho detto ma com'è che noi non vediamo cose che i nostri colleghi nel ponte di comando non vedono, e viceversa ci sono delle altre specie pure di profondità, ma tra cui anche il capodoglio stesso, che loro vedono più di frequente di quanto noi non riscontriamo poi all'interno dei nostri campioni. E quindi ho detto ci deve essere qualcosa che rende il Koja particolarmente visibile agli occhi molecolari. E mi è venuto in mente, perché alla fine questo è quello che insegno alla biologia dei vertebrati marini, ho detto ma aspetta, questa famiglia, quindi anche il suo cugino, il Koja Sim, ha questa ghiandola appunto dell'inchiostro che produce questa secrezione rosso-brunastra, si trova la parte terminale dell'intestino, e questo liquido viene buttato fuori a getto quando l'animale è disturbato. E di questo abbiamo delle registrazioni fotografiche, documentazione fotografica, sia dal Sudafrica che recentemente da Madeira, quindi qua vicino. Tra l'altro l'animale ha buttato fuori tutto il suo liquido perché era attaccato da un'orca,
ecco,
a Madeira,
a
quindi proprio
sì.
A prova del 9,
sì.
E formano delle chiazze, perché poi sicuramente questo serpente anche è abbastanza oleoso, quindi proprio in superficie c'è questa chiazza di 100 metri quadrati, lunga non so quanti, ha misurato 14 metri, e quindi è chiaro che se parliamo sempre di DNA ambientale che deriva dalla pelle, dalle feci, dalle urine, ma da qualsiasi liquido biologico, no? Proveniente dal corpo, quindi possiamo immaginare la quantità di DNA. E questo spiega anche perché alcuni dei nostri campioni positivi erano comunque in associazione, cioè nella stessa crociera metti il campione 13, 14 e 15 erano tutti positivi, con magari quello al centro che aveva un picco. Quindi vuol dire che questa viene buttato fuori tanto materiale che man mano va diluendosi, e che però ti dice che l'animale è in quella zona.
Certo. Senta, professoressa Valsecchi, al di là dell'ironia della sorte, che in realtà il Koja c'ha lo stesso sistema del calamaro, che è la sua preferita, ma queste sono sempre le mie stupide considerazioni. Ci sono, e però siamo in chiusura, quindi dobbiamo essere sintetici. Però Osbus dice: quanto sopravvive il DNA? Perché non è mai stato visto prima? E già che ci siamo, mi scusi, ma aggiungo anche Paolo che dice, ho capito bene, abbiamo un cetaceo nel Mediterraneo da migliaia di anni e nessuno se n'era accorto. Questo ecco, se può rispondere a queste
allora,
due cose.
Rispondo brevemente.
Sì.
Intanto, perché non l'abbiamo visto prima? Perché un altro punto di forza di questo progetto è che noi abbiamo raccolto 500 campioni, quasi, e soprattutto, io qua mi rivolgo ai colleghi che lavorano col DNA ambientale, abbiamo raccolto tanta acqua. Ogni campione sono 12 litri, perché c'è un po' la atteggiamento di tagliare corto e prendere pochi litri d'acqua. Noi questi risultati non l'avremmo avuto né con un numero minore di campioni, perché 10 su quasi 500 è poca roba.
Certo.
e comunque raccogliendo tanta acqua. All'altra domanda, abbiamo un animale così grosso che non abbiamo mai visto? Sì, e io aggiungerei chissà il resto, cioè chissà cosa c'è lì sotto negli abissi, ma questo ci intanto un po' un bagno di umiltà, perché adesso noi pensiamo di conoscere il mare, ma noi siamo comunque animali terrestri. E quindi cioè, possiamo sapere qualcosa da quello che si spiaggia o da quello che si pesca o da quello che vediamo in superficie, però sappiamo benissimo che il mare è molto più di questo e meno male che siamo fuori e non meno danni possibili almeno nelle acque profonde.
Senta, ma è quindi brutale quanto dura però il di
No, chiaro, no, non volevo svincolare la domanda. Quanto dura? Dipende dalla quantità emessa, dipende dal ruolo delle correnti, ma quello che io dico sempre non è tanto quanto dura la molecola, perché la molecola del DNA alla fine è abbastanza stabile, se no non saremmo qui, ma il fatto interessante è che viene costantemente rimpiazzata da il DNA delle specie presenti in quel momento. Voglio dire, non c'è nessun punto del mare dove non ci sono animali.
Sì.
Ci saranno semmai batteri, virus, ma c'è tanta roba sempre. E quello che noi leggiamo è il DNA che è in assoluta abbondanza. Noi abbiamo parlato l'anno scorso della foca monaca. Per la foca monaca noi usiamo un altro approccio. Noi cerchiamo solo ed esclusivamente il DNA della foca monaca.
Sì.
Quindi quello è un approccio molto più sensibile. Noi per averlo identificato invece il COGIA usando un marcatore più a largo spettro, vuol dire che effettivamente il segnale era molto forte. Cioè, se noi avessimo usato uno stesso sistema come per la foca monaca avremmo probabilmente trovato più di 10 positivi. Però noi non lo cercavamo, anche perché sviluppare un marcatore ad hoc ci vuole anche un anno di lavoro, di test, eccetera. E quindi niente, sappiamo che c'è, mi spiace perché lui il COGIA fa di tutto per non essere visto,
certo.
In superficie ha sviluppato questa ghiandola di inchiostro, tra l'altro ha un'altra caratteristica di tutte e due le specie di questa famiglia, hanno una specie di finta branchia che è soltanto una pigmentazione, quindi loro fanno finta di essere calamaro, pesce, eccetera, però non cercatemi, non guardate.
Esatto, un ragazzo che proprio non vuol farsi vedere. Peraltro, peraltro, noi siamo felici che si vada sulla Luna, che si esplorino altre dimensioni, ma ricordiamoci che noi in realtà fino in fondo l'oceano, gli abissi marini, non li conosciamo ancora del tutto. Dico bene?
Assolutamente d'accordo.
Sì, sì.
Assolutamente d'accordo.
Professoressa Elena Valsecchi dell'Università Milano Bicocca, docente di ecologia molecolare e capitana del progetto europeo Life Conceptum Maris. Io la ringrazio. Come?
Solo per la parte molecolare.
Vabbè, ma è sempre fondamentale, direi, in queste ricerche. Io la ringrazio per essere tornata a Considera l'Armadillo. Teniamoci vicine perché lei è sempre un pozzo di scoperte meravigliose e quindi la ringraziamo per avercele raccontate.
Grazie a voi.
Che buona giornata, grazie.
Altrettanto, grazie.
Mamma mia, quante cose interessanti, quante domande ancora verrebbero da fare, ma insomma questo abbiamo cercato di fare quest'oggi. Cecilia Di Lietto saluta e ringrazia tutti per l'ascolto e la partecipazione. Ci sentiamo domani come sempre dopo le notizie di Popolare Network delle 12:30. Ciao ciao.